Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Cari amici, questa sessione, come abbiamo appena sentito, segna 6 anni dell'attacco terroristico di Strasburgo che ha tolto la vita a 5 persone innocenti e ne ha ferite molte altre. Tra le vittime c'erano 2 coraggiosi giornalisti. A tutti, cari colleghi, cari amici, questa sessione, come abbiamo appena sentito, segna 6 anni dell'attacco terroristico di Strasburgo che ha tolto la vita a 5 persone innocenti e ne ha ferite molte altre. Tra le vittime c'erano 2 coraggiosi giornalisti che facevano parte del team di Eurofonica, il polacco Bartosz Niedzielski e l'italiano Antonio Megalizzi. Ieri li abbiamo ricordati in apertura dei lavori della sessione plenaria e 6 anni fa abbiamo voluto intitolare loro questo studio radiofonico. Io sono parte di questa istituzione e la loro eredità è quella di un impegno incrollabile per i nostri valori europei, come sono loro e come siete tutti voi. Antonio era un ragazzo straordinario. Non si è fermato davanti alla facile retorica, ha preferito mettere la sua professione di giornalista al servizio degli altri, raccontando prima di tutto l'Europa, combattendo prima di tutto la disinformazione, chiedendo a più persone possibili di credere nella promessa dell'Europa. Antonio anche aveva capito che questa promessa valeva il suo tempo, la sua energia e la sua convinzione, perché il nostro è un progetto unico al mondo che ha alla base un concetto molto semplice, la speranza. Io voglio che non ricordiamo Antonio Megalizzi e Bartosz Niedzielski solamente nella plenaria di dicembre, perché lo facciamo tutti gli anni, ma io voglio anche che questo studio radiofonico, tutti voi come deputati, con i vostri colleghi, visitatori che vengono a Strasburgo, vengono qua a trasmettere l'informazione su cosa noi facciamo qui. Non è facile di trasmettere l'informazione, ma se non la facciamo noi, quello che ricevono i ragazzi, quello che ricevono quelli che sono lontano o si sentono lontano dall'Europa, anche che se sono europei e vivono nell'Europa, ricevono dell'informazione che non è corretta, che è falsa, che vuole distruggere e non costruire. E questo per me è il legato che ci lasciano Antonio e Bartosz. Ci lasciano questi giovani che hanno creduto nell'Europa e ci hanno lasciato una responsabilità di continuare il suo lavoro, il loro lavoro. Allora ringrazio tutti voi per aver voluto onorare ancora una volta i nostri eroi europei. Non lasciamo un altro anno che passa prima che ritorniamo qua. Grazie a voi, grazie. Buon Natale.
Abbiamo sentito l'intervento della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, di ieri, proprio qui fuori dagli studi radiofonici intitolati ad Antonio e Bartek. E nel frattempo è venuto a trovarci l'onorevole De Meo del PPE. Buongiorno.
Salve, buongiorno.
Buongiorno onorevole, grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo appena ascoltato le parole della Presidente Metsola proprio qui davanti agli studi radiofonici. Ecco, lei era presente qui proprio ieri mattina, che ci racconta un po' le emozioni che ha provato in questo momento.
Ma è un'emozione importante che vorrei collegare alla dichiarazione che la Presidente ha fatto proprio nella conclusione, che non sia soltanto un giorno nel quale ricordiamo questo sacrificio, l'impegno e quella che era quella sensibilità spiccata verso l'Europa e verso l'informazione, ma tutti i giorni per noi deve essere un monito affinché questa vittima e tante altre della libera informazione possano sempre più stimolarci a mettere in campo azioni comuni, così come sta facendo tanto l'Unione Europea, ma ancora di più bisogna fare, e si possano creare quelle condizioni per cui la libera informazione ci permetta anche di far prendere consapevolezza di un progetto europeo che molto spesso è stato ostacolato da una disinformazione volutamente messa in campo proprio per creare questo processo di disaggregazione. Quindi un giorno importante sì, ma non isolato a quel giorno, ma che possa diventare ogni momento buono per ricordare non solo Antonio, ma tutte quelle persone che hanno dato la propria vita e che ancora oggi vengono a volte messe in difficoltà nell'esercizio del proprio lavoro.
Ecco, noi lo diciamo tante volte, quello che è successo ad Antonio Bartek, quello che purtroppo è successo a due nostri colleghi, ci ha dato probabilmente anche a noi del progetto Eurofonica e delle radio universitarie ancora di più la forza di portare avanti questo progetto, di raccontare proprio questa Europa che tante volte suona un po' difficile da comprendere, soprattutto da fuori. Noi abbiamo il piacere e il privilegio di poterlo fare all'interno di questi studi, all'interno di questi palazzi delle istituzioni, con l'obiettivo appunto di provare a semplificare un po' i messaggi europei, provare a tradurli per chi ci ascolta. E come giustamente diceva lei, quello di Antonio Bartek deve essere più che altro un esempio. Ecco, quello che cerchiamo di raccontare, e approfittiamo della sua presenza per provare a capirne un po' di più, è cosa fa l'Unione Europea nello specifico in temi di tutela dei giornalisti, in tema di, parlando invece un po' in maniera un po' più ampia, di tutela della libertà di stampa. Abbiamo detto Antonio Bartek, ma anche ad esempio Daphne Caruana Galizia sono dei simboli, però poi nel concreto quali sono le azioni che vengono messe in campo?
Ma guardi, noi abbiamo evidentemente strumenti un po' limitati rispetto ad una governance che ci limita a delle attività di sensibilizzazione nei confronti degli stati membri, e sapete bene quanto è difficile armonizzare le varie normative, ivi comprese quelle in merito alla libertà di stampa e alla libera informazione. Io credo che la produzione legislativa dell'Unione Europea sia nota a tutti. Abbiamo messo in campo anche recentemente nell'ultima legislatura tanti pacchetti che vanno proprio a rafforzare ogni misura utile perché ci sia una libera informazione a difesa anche di quelle attività a volte strumentali che vengono esercitate per condizionare o per influenzare la libera stampa. C'è bisogno di più, bisogna evidentemente far sì che l'Unione Europea anche su questo fronte possa esercitare in maniera cogente delle azioni che permettano di garantire concretamente. Poi tutto quello che può essere scritto in termini regolatori deve trovare attuazione, e qui ci sono gli ulteriori sviluppi di ogni normativa che può essere scritta, può essere perfetta, ma poi deve essere applicata, e c'è bisogno di qualcuno che ne garantisca la corretta applicazione. Quindi abbiamo di fronte uno scenario che io dico importante, perché l'Unione Europea ha saputo quantomeno sensibilizzare una coscienza, e credo che non ci sia stata divisione alcuna al netto di alcune posizioni che sono residuali e che vanno sempre più ai margini anche dell'arco costituzionale. Noi insisteremo e lo faremo nella convinzione che l'Europa anche sulla libera informazione può trovare un vero rilancio, soprattutto partendo dal basso. Io vi ringrazio per l'attività che fate, soprattutto voi giovani che siete molto più europei e europeisti di tanti altri, e credo che dobbiate aiutarci a far comprendere questa potenzialità enorme che abbiamo finora, a mio avviso, utilizzata soltanto in minima parte.
Beh, è un po', lo diciamo tante volte, è un po' il nostro obiettivo, cioè l'obiettivo con cui nasce questo progetto Eurofonica. Tra l'altro, la cosa su cui tante volte ci troviamo a ragionare, il fatto che siamo una redazione di giovani che tendenzialmente parla alla popolazione più giovane, però lo fa attraverso la radio, che invece è il mezzo di comunicazione più antico tra i nuovi media, quindi c'è un po' questa disparità. Però invece, parlando proprio di nuovi mezzi di comunicazione, tante volte anche qui al Parlamento, nell'ambito delle istituzioni europee, si parla di quelle che sono le nuove frontiere della comunicazione ma anche della tecnologia. dell'intelligenza artificiale o, perché no, anche la comunicazione veicolata dai social media. Ecco, anche su questo l'Europa ha preso delle posizioni, anche tra l'altro in quest'ultima plenaria, come dire, ci sono tanti punti positivi a favore delle nuove tecnologie, dei social, dell'AI, però anche tanti rischi connessi ad esempio proprio al tema dell'informazione, quella giusta, e di quella invece sbagliata, possiamo dire così, della disinformazione.
Ma io credo che anche l'informazione non possa sottrarsi a quella che è una nuova declinazione che guarda con attenzione e anche con un po' di rischi su quelle che sono le nuove frontiere. L'Europa ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica e i singoli stati, e noi siamo stati il primo continente ad aver dotato un quadro regolatorio ben preciso sull'intelligenza artificiale e su tutto il Digital Act, proprio perché crediamo che l'informazione possa trovare giovamento all'interno delle nuove tecnologie, ma non deve mai perdersi di vista quella che è la nostra preoccupazione, che qualcuno, e credo che ormai ne abbiamo contezza, possa utilizzare l'informazione in maniera distorta per renderla credibile, per condizionare sempre più. Io penso che lo strumento antico della radio, pur nella sua innovazione, rimane sempre quello più utile per raggiungere direttamente le persone, per far sì che loro possano crearsi una propria convinzione. Io ritengo che in questo mondo che corre alla velocità della luce, dove i social ci hanno un po' così anestetizzato la nostra capacità di critica, bisognerebbe ritornare a parlare de viso con le persone. Questo lo dico anche da politico, che credo non possa non apprezzare la modalità, la vecchia maniera, quella di convincere i propri elettori su ciò che realmente riesce a dire e a trasferire ai propri elettori, piuttosto che quella emotività che ha condizionato gli scenari politici e ancora oggi mette a rischio le democrazie. Il recente caso della Romania e tutto quello, anche in ragione della mia partecipazione alla commissione di indagine speciale sulle interferenze, che abbiamo potuto vedere che ci sono degli attori esterni che continuano ad esercitare direttamente e indirettamente delle influenze sui nostri regolari processi democratici, ci deve evidentemente porre un forte interrogativo. E allora dobbiamo insistere perché la tecnologia diventi sempre più uno strumento a supporto di quelle che sono le nostre capacità creative, piuttosto che condizionarle.
Ecco, e poi parlando anche di campagne di comunicazione, per esempio noi abbiamo seguito durante quest'ultima estate tutta un po' la campagna legata al voto. Abbiamo visto che l'Europa si è dotata anche di strumenti nuovi, innovativi, più o meno originali. Pensiamo alla matita portata sul palco di Sanremo, piuttosto che invece delle campagne un po' più tradizionali con degli eventi in presenza. Quindi, come dire, un po' un mix di modalità comunicative. Lo ricordava lei, il fatto di tornare a incontrare le persone, questo chiaramente per un politico ha il suo peso, ma anche per chi cerca di comunicare un'istituzione o la politica in senso un po' più ampio ha, come dire, grande significato. Noi cerchiamo di metterci la voce in quello che facciamo, però è chiaro che poi c'è tutto un impatto, quasi di una parte quasi di contatto che fa poi ancora la politica ancora oggi.
Ma comunicare un'istituzione complessa come l'Europa non è semplice, soprattutto perché l'errore che si commette è quello di voler a tutti i costi sempre nazionalizzare la lettura, ed è la cosa più sbagliata. Anche l'Europa ha cercato in queste ultime elezioni di far comprendere quelle che sono le opportunità, e in parte c'è riuscita. Tra l'altro sta utilizzando degli strumenti innovativi, la radio, degli influencer, tutta la comunicazione online, pur governandola, e credo che la più grande difficoltà è trasferire i contenuti, perché è questo il vero tema su cui dobbiamo impegnarci a far capire ciò che l'Europa fa, ciò che potrebbe fare, ed è l'obiettivo che ci siamo dati anche in questa legislatura. Credo che la Presidente von der Leyen abbia tracciato una linea molto ben precisa. Oggi l'Europa può e deve diventare leader a livello globale, ma per farlo ha bisogno di riorganizzarsi, rivedersi, interrogarsi su quelle che possono e devono essere riconosciute come delle criticità. Dirsi europeisti non significa non voler riconoscere che ci sono delle difficoltà che non abbiamo saputo rimuovere. Oggi abbiamo una grande responsabilità. Le elezioni americane credo che abbiano rappresentato una sveglia per l'Europa, e siamo destinati a crescere, a dover dimostrare una maturità che non sempre abbiamo saputo esprimere nel corso dei decenni precedenti, e qui riconosco la colpa di quel sentimento nazionalista su cui qualcuno ha voluto un po' soffiare per recuperare credibilità a livello nazionale. Da soli non si va da nessuna parte. Uniti nella diversità credo che sia il grande motto con cui tutti ci dobbiamo riconoscere, perché non significa voler rinunciare alla propria identità, anzi significa esaltarla, valorizzarla, proteggerla, e quindi abbiamo di fronte questa grande sfida di raccontare e di ribaltare anche una narrativa che nel corso dei decenni si è venuta a determinare. Parlando con tante persone, ancora oggi l'Europa è vista tanto lontana, quando invece io dico è molto più vicina di quanto la immaginiamo. Ogni giorno noi decidiamo provvedimenti che sono destinati ad impattare nel medio e lungo termine, non nell'immediato, perché questa è la grande difficoltà per la politica: comprendere che questo livello legislativo è destinato ad incidere da qui ai prossimi anni e non nell'immediato, come qualcuno pensa che con la bacchetta magica si possano così affrontare e risolvere le varie questioni.
Siamo all'ultima plenaria di quest'anno solare, che però è anche una delle prime di questa nuova legislatura. Lei però è già qui da qualche anno e si occupa di agricoltura e affari costituzionali. Se penso all'ultimo anno, forse una delle notizie, l'agricoltura ha fatto parlare molto. Penso anche alle immagini di questi trattori che ogni tanto invadevano Bruxelles. Vuole raccontarci un po' cosa è successo nel 2024 e magari qualche previsione per il 2025?
Guardate, io sulle famose tensioni degli agricoltori ho una mia idea, che anche qui l'Europa non ha saputo riconoscere quel grido di allarme che alcuni di noi, e faccio riferimento alla mia parte politica, avevano sollevato fin dall'inizio. Non possiamo infatti negare che nella scorsa legislatura su alcuni fronti si è rischiato di andare verso l'ideologia pura, che ha messo in difficoltà un sistema produttivo. Questo non significa negare i cambiamenti climatici, piuttosto che voler fare passi indietro rispetto ad un obiettivo ambizioso che l'Unione Europea si è dotata con una legge climatica, quello di arrivare alla neutralità delle emissioni di CO2, ma significa guardare il tutto con un senso pragmatico che è venuto a mancare nella scorsa legislatura. Il Parlamento Europeo, vorrei ricordare, che ha più volte anche corretto i provvedimenti della Commissione, uno fra tutti la decisione di ridurre i fitofarmaci, che è stata bocciata completamente dal Parlamento Europeo, poi successivamente alle tensioni degli agricoltori ritirata dalla von der Leyen, ma anche in questo la comunicazione sembrava che la rivolta degli agricoltori avesse determinato quel risultato, quando in realtà era il Parlamento, in quanto unica, ricordiamolo, espressione diretta dei cittadini, a differenza della Commissione e del Consiglio, che sono evidentemente espressione degli Stati e indicati dagli Stati, noi siamo coloro i quali possono così rappresentare la cerniera tra la base, tra i cittadini, tra il mondo produttivo e quelle che sono le istituzioni. L'agricoltura è un settore strategico e mi fa piacere che in questa legislatura c'è, almeno all'inizio, e mi auguro che venga confermato, un approccio diverso, un approccio che vuole riconoscere gli agricoltori non avversari dell'ambiente, come qualcuno li ha raccontati, ma alleati, perché non dimentichiamo che sono loro che vivono di ambiente. Non credo che qualcuno di loro abbia piacere che l'ambiente vada a degradarsi, o hanno piacere per esempio di utilizzare fitofarmaci, ma se al fitofarmaco noi non proponiamo un'alternativa, e anche in questo abbiamo dato un segnale di novità con la possibilità di arrivare alle tecniche di evoluzione assistita, ma come mai potranno i nostri agricoltori garantire una produttività che, vi ricordo, determina la nostra autonomia alimentare? Quindi noi abbiamo bisogno di sostenerli, ma in maniera pragmatica, perché possano diventare protagonisti anche loro nella lotta ai cambiamenti climatici.
Quindi insomma ci sembra di capire che anche per questo 2025 che sta per arrivare ci saranno ancora tante cose da fare anche sul tema dell'ambiente. Onorevole, noi la ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni in questa maratona radiofonica che, le ricordo, si chiama Non fermiamo questa voce, e noi tra pochissimo ascolteremo un estratto di Antonio Megalizzi, proprio perché il nostro obiettivo è non fermare mai questa voce. Grazie per essere stato con
noi.
Grazie
a voi e non fermatevi.
Funny cat.